La parola di Dio per questa mattina è qualcosa che sicuramente ha a che fare con la vita della Chiesa, ha a che fare con quello che poi Dio vuole manifestare. Ecco, io vorrei che potessimo prendere insieme un brano della Scrittura e iniziare questa riflessione in Atti degli Apostoli, al capitolo 9, verso 31. È un'immagine della Chiesa del primo secolo, un'immagine che vogliamo fare nostra per realizzare le stesse esperienze, le stesse libertà, le stesse guarigioni, la stessa opera che lo Spirito Santo cominciò a fare dopo la Pentecoste, toccando profondamente le persone, cambiandole, motivandole a vivere una vita cristiana. È scritto così: così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, sottolineato questo versetto, queste due parole, perché su queste su cui spenderemo più la nostra riflessione, aveva pace ed era edificata, e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. Cresceva costantemente di numero. E questa mattina vogliamo non analizzare tutto il brano, ma vogliamo semplicemente mettere in relazione queste due parole: aveva pace, cresceva costantemente di numero. Questa relazione importante da scoprire, che ha a che fare con la moltiplicazione. Avere pace, moltiplicarsi. Avere pace, trasmettere quella libertà. E vorrei che questa mattina ci fermassimo in particolare su questo aspetto, perché poi c'è era edificata, camminava nel timore del Signore e consolazione dello Spirito Santo. Probabilmente qualche altra volta spenderemo qualche parola su questi altri aspetti, che sono, se volete, fattori di moltiplicazione. Ma questa mattina ci fermiamo un attimo sul avere pace e crescere costantemente, moltiplicarsi. La pace è qualcosa di fondamentale per la moltiplicazione. La pace è una realtà importante nella vita del cristiano, è una realtà che ha a che fare con la nostra vita personale, con le nostre relazioni, ed è qualcosa che lo Spirito Santo sicuramente vuole sviluppare nella vita di ognuno di noi. Ricordate che il regno di Dio è giustizia, pace, allegrezza nello Spirito Santo. La pace è una realtà profonda che in qualche modo ha la capacità di attirare. E sapete perché? Perché i conflitti intorno a noi stanno crescendo in maniera esponenziale, le tensioni stanno crescendo in maniera esponenziale. E mentre forse prima, e anche noi abbiamo vissuto questi momenti, eravamo attirati più dal rumore, dal movimento. Questo no, non mi voglio fare pensare che sono vecchio ora voglio, e sono attirato dalle cose calme e tranquille, ma al di là dell'attrazione normale che abbiamo verso il movimento, verso tutto quello che si muove, come il bambino all'inizio della crescita, del suo sviluppo psichico, comincia in maniera naturale ad essere attirato dalle cose che si muovono. E noi tante volte continuiamo ad essere bambini anche da grandi, siamo attirati da tutto quello che è movimento. Solo poi che tante volte questo movimento è un movimento pericoloso e quindi è un movimento che può creare problemi, è un movimento che ci porta in delle esperienze negative, e dopo tanti movimenti in tante direzioni nella nostra vita, credo che nasca questa esigenza profonda di pace. Un'esigenza profonda, difficile da trovare, ma in qualche modo, ripeto, Dio vuole realmente che la Chiesa, tra le altre cose, sia un'oasi di pace. Pace, un luogo dove ci si può fermare e riposare. L'oasi mi mette in mente proprio l'immagine del deserto, E mette in mente l'immagine proprio dei pellegrini, di quelli che attraversano il deserto e che hanno bisogno estremo ogni tanto di trovare un posto dove potersi abbeverare e fermare, un luogo di pace, un'oasi. Ma in qualche modo è lo stesso nella vita che ci circonda, che ci nevrotizza, una corsa frenetica a destra e a sinistra. Qualcuno dice lasciatemi in pace, ma questa pace non ce l'ha. Questo bisogno profondo di pace che c'è nel cuore di ognuno di noi. E allora la pace ha un valore grande. Questa mattina ne descriveremo alcune caratteristiche. Intanto pace personale. Filippesi 4:6. La scrittura è molto esplicita in questo. Dice: non angustiatevi, non preoccupatevi, non angosciatevi, non intristitevi, non incavolatevi. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e supplica, accompagnata da ringraziamenti. Conoscete tutti questo versetto. E la pace di Dio, è la pace di Dio che supera ogni intelligenza, che è al di là di ogni ragionamento, che è al di là di ogni situazione, che è al di là di ogni circostanza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La pace ha un effetto grandissimo e può custodire, può proteggere, può tenere sotto controllo tutti i pensieri di conflitto, di tensione, derivanti sicuramente dalle circostanze con cui vi confrontate ogni giorno. A me piace spesso dire che se qualcuno non ha problemi, è un problema. Ma se avete problemi, siete cristiani doc. Ma avete bisogno, abbiamo bisogno di sperimentare questa pace che è al di sopra, che è al di là di ogni logica umana. Su questo ci sono stato tante volte, ho sottolineato questi aspetti. La pace che sorpassa, che va al di là, la pace non come il mondo la dà, ma come Cristo la dà. Questa pace è quella che Dio vuole fare vivere a te personalmente, ogni giorno, quando ti angusti, perché non lo so perché ti è arrivata una cambiale, perché hai litigato con il tuo cane, no. Perché hai avuto una situazione che non ti aspettavi. La pace a livello personale protegge, custodisce i nostri cuori e i nostri pensieri. Ma ancora pace nelle relazioni, Colossesi 3:15, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori. Lo abbiamo sottolineato. Se la pace non regna nei nostri cuori, noi non sentiremo di essere un solo corpo. Ogni volta che cogliamo una difficoltà esterna, rifiuteremo l'altro, lo sentiremo estraneo. E un solo corpo non è semplicemente inteso come Chiesa universale, ma è inteso anche come famiglia. I due saranno uno stesso corpo. Quando non siete in pace, mi sa che il vostro marito, la vostra moglie, quasi quasi lo considerate un estraneo. Anche se siete sposati, siete insieme. Non vivendo pace internamente, non sentirete l'unità del corpo, non vi sentirete squadra. E allora quando la moglie dice una cosa sembrerà che venga contro di te, quando il marito dice una cosa sembrerà che venga contro di lui. La pace che manca vi darà un senso di estraneità gli uni agli altri, non vi sentirete squadra, ma vi sentirete nemici, vi sentirete in competizione. Capite com'è importante la pace, che non è solamente assenza di guerra, ma è un'unità di amore. E ancora, l'esortazione forte di Paolo a Romani 14:19, cerchiamo dunque di conseguire, di raggiungere le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione, come a dire lavoriamo per la pace. Lavorare per la pace non significa pigliarsi i cartelli con scritto vogliamo la pace e sfilare necessariamente per le vie di Palermo o di chissà dove, ma significa imparare realmente a cercare quello che contribuisce alla pace. Cioè, come a dire, per fare pace, per essere in pace, ci vuole un impegno reciproco. Ci vuole un'attenzione a non pestarsi quei punti deboli che ognuno c'ha. Se sai che a tua moglie, a tuo marito quella cosa crea un sacco di problemi, guarda un po', se gliela vai a dire, la pace è persa. Cercate le cose, impegnatevi. E in questa ricetta che questa mattina il Signore ci vuole dare per la moltiplicazione, c'è un impegno particolare che dobbiamo mettere nello sviluppare questa pace personale. Sintetizzo, questa pace del corpo in cui ognuno si occupa, cerca le cose che contribuiscono alla pace. Cerco di non farti male, io sono ingombrante, ho la tendenza a pestarti i piedi, starò un po' più attento, ci metterò un po' di attenzione. Perché? Perché è importante che mantengo questo clima di pace. Sapete, la pace non è qualcosa che c'è e se c'è non finisce mai. Quando c'è bisogna custodirla, bisogna preservarla. È una cosa bella. Non so se ogni tanto vi capita, sì, spero di sì che vi capiti di vivere in pace. Che magari ci sono quelli che sono sempre in tensione e la pace è un'utopia, no? Ma ci sono momenti sicuramente dove magari per una benedizione particolare di Dio, per un momento di presenza dello Spirito Santo sentite la pace. In quel momento dovete realmente capire che quello è un dono meraviglioso, ma va preservato. Va preservato da tutti gli atti, da tutti gli attacchi, da tutto quello che potrebbe distruggerla. È un po' come avviene anche a livello politico, a livello sociale. Vedete per esempio la pace di Israele, il conflitto che c'è in Israele. Lì si lavora un sacco per la pace, però ci sono azioni continue dove uno dà un colpo all'altro, l'altro lo riceve, e lì veramente la tensione cresce in maniera esponenziale. Ma è lo stesso di quello che si verifica in piccolo nelle nostre famiglie, dove magari facciamo dei trattati di pace, però poi alla fine li rompiamo e scendiamo in guerra. Cercate, cerchiamo di raggiungere, di conseguire. È un processo, le cose che contribuiscono alla pace. Ancora un altro aspetto importante. Io dicevo pace che schiaccia il diavolo, cioè la pace ha un potere sul diavolo. È strano, ma la scrittura dice in Romani 16:20, il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Qua io mi sarei aspettato più il Dio della guerra, che lo piglio e lo ammazza, ma ancora una volta c'è una lezione grandissima. Il Dio della pace stritolerà il diavolo sotto i vostri piedi. Ma il Dio della pace stritolerà il diavolo sotto i vostri piedi, trasferendo a voi l'autorità di pace. Diciamolo in un'altra maniera, perché tante volte noi pensiamo che Dio opera indipendentemente da noi, ma abbiamo scoperto nel corso della riflessione della scrittura che Dio ci dà un'autorità, e questa autorità poi noi la esprimiamo contro le potenze delle tenebre. E quindi il Dio della pace che stritolerà ha a che fare col Dio della pace che attraverso la pace che mette nel tuo cuore stritolerà il diavolo, perché il diavolo per sua definizione è il principe del conflitto, della tensione, della separazione. Attraverso la pace, attraverso il Dio della pace che opera in te, il diavolo viene stritolato. Capite bene perché il diavolo non vuole assolutamente la pace. La pace in te, la pace nella relazione familiare, la pace in un senso più ampio. Perché? Perché in un terreno di conflitti, in un terreno di critiche, in un terreno di giudizi, in un terreno di combattimenti, lui si trova a suo agio, quello è sono i suoi cavalli, lui cavalca i cristiani che combattono con le armi umane di amarezza, di risentimento, di orgoglio. L'Iddio della pace stritolerà Satana sotto i piedi vostri. Quindi questo significa, no Signore, quando stritolerò il diavolo finalmente avrò pace. Ma quando avrò pace finalmente stritolerò il diavolo. Cerchiamo di, perché non è la stessa cosa perfettamente. Abbiamo bisogno della sua pace per stritolare la potenza del male dentro di noi, intorno a noi. Non lasciatevi ingannare di qualcuno che vi dirà no, tu devi avere tutta la pace esterna, tutto a posto, allora quando ci avrai tutto a posto, cioè quando saremo in paradiso, allora potrai stare in pace. Quando avrai tutto a posto su questa terra? Mai. Quando finalmente è a posto una cosa se ne sfascia un'altra, quando finalmente dici oh finalmente ho un'indipendenza economica, cominci a accorgerti che stai invecchiando e che ti viene un po' di artrosi, quando finalmente i figli finiscono di essere piccoli, non devi più cambiargli i pannolini e cose con tutto quello che comporta, diventano grandi con problemi molto più grandi di cambiare un pannolino, allora ti accorgi che la vita con tutte le sue fasi ha sempre delle situazioni che potrebbero attentare alla tua pace. A questo punto sei sempre inseguito dal diavolo e non lo stritolerai mai. No, l'opera del Dio della pace che porta la pace dentro di te stritolerà, annullerà, vincerà Satana sotto i vostri piedi. Ricordatevi che a riguardo di questo spesso mi sentirete sottolineare che col diavolo bisogna vincerlo con la forza di Dio, non con l'odio umano. Odiare il diavolo in senso umano significa dargli più forza, perché lui è il principe dell'aggressività. E se tu aggredisci uno che è aggressivo, si crea una tensione ancora più grande. Qualcuno si dispiace, o perlomeno mi potevo arrabbiare col diavolo. Cioè l'unica che non... La pace, non la rabbia, stritola il diavolo. La pace, la forza, la luce che Dio vuole sprigionare dalla tua vita può cacciare le tenebre intorno a te. E poi guardate ancora, questa pace è apostolato. Se ricordate, nell'armatura del credente c'è una particolare parte di questa armatura che sono i calzari, le calzature. Efesini 6,15 dice: mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Ancora qui, strano, una relazione tra il Vangelo della pace, non della guerra, il Vangelo della pace e lo zelo e l'impegno e la possibilità che nel momento in cui questo Vangelo della pace è dentro di noi, possiamo trasmetterlo, possiamo annunziarlo. E questo è chiaro, è comprensibile. Perché? Perché nella pace, nella calma, noi sentiamo veramente la voce di Dio. E quando cominciamo a sentire la voce di Dio, sentiamo il suo cuore di compassione, sentiamo veramente i suoi sentimenti, sentiamo i suoi desideri, non sentiamo i nostri risentimenti, i nostri desideri, i nostri bisogni di prevalere sugli altri, i nostri desideri di dominio, di orgoglio, ma quando c'è pace, calma, fiducia, lì è più facile ascoltare il cuore del Padre. E allora se ascolti il cuore del Padre, nella pace che si genera dentro di te, sentirai la sua compassione per i perduti, sentirai il dolore profondo che lui c'ha per chi accanto a te non ha soluzioni. E allora lì crescerà lo zelo, crescerà l'impegno. Avendo pace, la Chiesa moltiplicava, cresceva costantemente. Quindi pace e apostolato. Un altro ancora verso, e andiamo verso la conclusione di questa breve riflessione questa mattina. Seconda Pietro 3,14. Potremmo dire immacolati e irreprensibili nella pace. Dice così l'apostolo Pietro, aspettando queste cose, delle promesse meravigliose, guardate cosa dice: fate in modo di essere trovati da lui immacolati e irreprensibili nella pace. Ancora una volta, come a dire, ma questa pace allora è un valore importante, io non l'ho molto considerato, non me ne sono molto preoccupato, ma la pace ci rivela questa mattina lo Spirito Santo, la pace in famiglia, certamente per quanto sta in noi, perché la Scrittura dice per quanto sta in voi state in pace con gli altri, se gli altri non vogliono stare in pace con voi è un altro fatto, è un altro discorso, ma per quanto sta in voi è importantissimo questa mattina capire l'importanza della pace come un'arma grandissima. Guerrieri di pace, può sembrare una contraddizione, soldati di pace, questa è la Chiesa, questa è la chiamata che Dio fa alla tua vita, imparare ad essere un uomo, una donna di pace. E qui qualcuno potrebbe dire, ma tu non sai i conflitti, ma tu non sai mia madre, mio padre, mia sorella, mio fratello, mio figlio, il mio datore di lavoro, le circostanze, il mio conto in banca, eccetera, eccetera, eccetera. Dio vuole darti una pace al di là, al di sopra delle circostanze. La sua pace è questa. Questa ti porterà a crescere e a moltiplicarti. Immacolati e irreprensibili nella pace. Paolo ci ricorda che molti frutti della carne sono un ostacolo grande alla pace. Ricordate in Galati 5,20, ne cito alcuni: inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie. Quanti ostacoli, quanti combattimenti, quanti avversari interni abbiamo per vivere la pace? Ma Dio ci sta chiedendo di entrare in questa pace, perché attraverso questa pace ci moltiplicheremo. Attraverso questa pace la Chiesa, dicevo, diventerà un'oasi dove le persone verranno attirate, uno spazio di cielo su questa terra, un luogo dove chi entra non si deve mettere la faccia religiosa, ma dove deve imparare a deporre le armi della critica, le armi del giudizio, le armi dell'amarezza, le armi che in questo mondo sono quelle che si usano, ma noi vogliamo disarmarci. E andiamo all'ultimo versetto che un po' ricapitola tutta l'opera che Dio sta facendo in voi, in noi, in tutti quelli che vogliono sperimentare questa realtà. Prendiamo quest'ultimo versetto in Efesini capitolo 4 verso 22. Qua c'è la ricapitolazione di questo, di questa azione profonda che Dio sta facendo. Io credo che è facile riconoscere che la pace è importante, è facile riconoscere che è necessaria, Dio sta cercando di crearla nella tua vita, tu hai bisogno di collaborare, io ho bisogno di collaborare. Dio sta cercando di farla sviluppare nel tuo cuore. E quando tu ti iscrivi nell'università della pace, e la Chiesa è un po' un'università di pace, secondo te quali sono le materie che si studiano? Quali sono gli esami di questa università. Quando ti iscrivi all'università della pace, i conflitti cresceranno, esterni. Le difficoltà cresceranno. Signore, ma io mi sono iscritto all'università della pace. Sì, ma di quale pace? La pace che avresti desiderato, che era quella, per esempio, di cancellare il genere umano. Qualcuno dice, mica sarebbe bello se in questa terra non ci fosse nessun uomo e donna, ma neanche tu. Quale pace? Ognuno di noi ha delle idee di pace. Quando ti iscrivi all'università di Dio, e la Chiesa è un luogo, discutevamo con la nostra cellula, credo mercoledì, che la Chiesa è un po' come un ospedale, cioè un luogo ospitale, dove però, va bene che nei nostri ospedali è difficile tante volte guarire veramente, però di solito l'ospedale è un posto dove tu ti ricoveri per identificare il problema, il male, la malattia e preferibilmente anche esserne guarito, quantomeno in linea di massima. Cioè, in un ospedale quindi si può rischiare anche di guarire. È così, Francesco? Quando c'è una particolare presenza dei medici, quando i medici non sono per i fatti loro, hanno altri pensieri e quindi pensano a tutto tranne che al... Si può rischiare anche di guarire. Nella Chiesa, fratelli, si può anche rischiare di guarire, cioè di portare fuori tutte le ferite, tutte le situazioni in cui realmente nella nostra vita non c'è armonia, non c'è pace, ma ci sono ferite profonde, amarezze. E come si fa? Come fa Dio a farti vedere le tue ferite? Ti mette in circostanze dove queste ferite vengano fuori. Mamma mia, sono così ferito. Mamma mia, ho una rabbia contro tutto e tutti. Mamma mia, come farò ora ad essere in pace con gli altri? Ma quella non era una pace vera. Quella che hai cercato non era una pace. Quella che hai ottenuto stando con persone che sembrava la pensassero tutti come te, per cui sembravate tutti in pace, perché dicevate tutti le stesse parole, non era una pace vera. Allora Dio, quando ti iscrive alla sua università, comincia a permettere una diagnosi del male, comincia a permettere questa diagnosi di queste tendenze, abbiamo detto, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, mamma mia, tutte queste cose, ma come faccio con queste cose a stare in pace? Con me stesso, con gli altri. Dio ti ricovera nella sua presenza, nella relazione del corpo, e comincia questa azione profonda. Quindi non meravigliatevi nel momento in cui vi siete iscritti all'università della pace di cominciare ad avere tensioni incredibili, momenti in cui vorreste fare fuori uno dei vostri, in senso virtuale, momenti in cui veramente odiate tutto il mondo, sentite la solitudine, ma la pace di Dio è quella che vuole entrare proprio in queste situazioni e chiede la vostra collaborazione. E concludiamo con questo verso. Efesini 4:22 dice: avete imparato, fratelli, per quanto concerne la vostra condotta di prima, quando eravate guerriglieri, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, e a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, verso 24, e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Avete imparato. Io dico, stiamo imparando. State imparando cosa Dio ci vuole fare imparare. Cosa Dio vuole determinare in noi perché questa pace meravigliosa, caratteristica del regno di Dio, caratteristica della Chiesa, possa produrre dei risultati profondi di crescita e di moltiplicazione. Cosa vuole che Dio, cosa Dio vuole che impariamo? Che impariamo? Avete imparato per quanto riguarda la vostra condotta, quindi l'apprendimento ha a che fare intanto con che cosa? Con la condotta. Cos'è la condotta? Qualcuno di voi aveva voti bassi in condotta? Proprio intrattabile quando era. Mariella aveva voti bassissimi in condotta. Condotta non significa conoscenza, non significa teoria, non significa dottrina, ma significa modo di essere, modo di esprimersi. Avete imparato, state imparando che cosa? A spogliarvi dei vecchi vestiti. Fratelli, man mano che noi ci iscriviamo a questa università, Dio vi farà vedere degli habitus che non vanno, habitus mentali, habitus di ogni genere. Dio vuole rinnovare il vostro guardaroba, senza bisogno di spendere tanti soldi, indipendentemente dalle stagioni, un guardaroba nuovo. Ci alziamo in piedi. Un guardaroba nuovo. Certi abiti vecchi sembra che non ce li possiamo levare. Si sono così appiccicati, si sono così attaccati alla nostra vita che sembra che non si possono staccare. Ma Dio dice questa mattina: puoi scoprire un modo nuovo di spogliarti, di lasciare, rinunziare a certi abiti. Forse sono alla moda secondo l'ottica di questo mondo, abiti di orgoglio, di giudizio, di critica, ma questi non porteranno alla pace. Quindi se non ti levi questi abiti, la pace resterà un'utopia, la pace in famiglia resterà un'utopia, la pace. E quindi potrai moltiplicare tante cose, ma non moltiplicherai il regno di Dio. Ma se decidi di togliere questi abiti, io so che te li sei messi per paura, Dio lo sa, che molti di questi abiti sono nati perché ti sentivi solo, insicura, in crisi, e ti sei messa questi abiti. Avete imparato a spogliarvi. Beati voi, beati noi questa mattina, se possiamo imparare, se possiamo spogliarci, lasciare certi habitus che ci sembrano giusti e rivestire per fede, rivestiti di tenera mansuetudine, di dolcezza, di pace. Chi vuole rivestire questi abiti? Dio ha questo guardaroba nuovo, l'ha messo dentro di te. Non devi cercare chissà in quale atelier, in quale posto sperduto questi abiti. Non devi fare chissà quale corso. Devi semplicemente desiderare di lasciare certe attitudini. Devi ravvederti. Non devi dire: li ho portati sempre, mi hanno proposto questi, questi abiti solo li conosco. Ma devi decidere di lasciarli, perché questi non porteranno pace. E dopo che hai deciso di lasciarli, e tu puoi pensare in questo momento quali sono, puoi dire: Signore, voglio abbracciare un abito nuovo, l'abito della dolcezza, della pace. Chi vuole abbracciare ora l'abito della pace? Non lo potrai fare senza desiderare di lasciare l'amarezza. Non si può abbracciare, non si può mettere un abito sopra l'altro. Hai bisogno di lasciare la tua amarezza, il tuo dolore, il tuo spirito critico. Hai bisogno veramente di lasciare queste cose per abbracciare la pace del Signore. E mentre che l'abbracciamo, questa pace di Dio, questa pace crescerà. Mentre che la valorizziamo, cerchiamo di preservarla, cerchiamo di adoperarci per la pace, questa pace crescerà e questa pace produrrà una motivazione nuova, produrrà spinte nuove. La tua pace ti farà ascoltare l'attenzione degli altri e ti spingerà a portare la pace. Beati quelli che si adoperano per la pace. Questo è quello che è il progetto di Dio per la tua vita, per la nostra comunità. Messaggeri di pace. Vogliamo abbracciarla, questa pace. E vogliamo fare quel canto che dice Shalom Adonai, Shalom, in re minore. E nel mentre che lo facciamo, io vorrei che tutti quanti potessimo abbracciare questa pace, quantomeno valorizzarla. Forse oggi non, fino ad oggi non l'abbiamo considerato tanto importante, ma Dio la considera importante. Abbracciala questa mattina insieme a me. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom. Abbraccia questa pace, dice il Signore. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. L'ultima volta, Shalom Adonai. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom. La pace del Signore, la pace del Signore, la pace del Signore, la pace del Signore, la pace. Signore, in questo momento vogliamo pregarti alla fine di questo incontro, perché veramente tu ci metti davanti questa dimensione della pace e vogliamo impegnarci prima di tutto a considerarla bene, a comprendere che è il territorio, è l'habitat, è il luogo dove si può sviluppare la giustizia, dove si può sviluppare l'allegrezza, dove il tuo regno può essere manifestato. E così la Chiesa primitiva viveva pace e moltiplicava, Signore. Io ti chiedo, Padre, che possiamo essere attirati prima di tutto da una pace vera, come Tu la vuoi realizzare dentro di noi, tra di noi, e bracciamo ancora questa pace, Signore, e ci impegniamo a raggiungerla, a realizzarla e a preservarla. E a preservarla, Padre. Ti prego per ognuno di questi miei fratelli, di queste mie sorelle, Padre, che possiamo prendere un impegno vero di pace e cominciare ad essere messaggeri di questa pace proprio nella nostra Gerusalemme, nella nostra famiglia, cominciare a deporre le armi che abbiamo usato fino ad ora del giudizio, della critica, e con la pace vincere, Padre. Grazie, Padre, perché in questa pace c'è libertà. C'è gioia, c'è possibilità di udire la tua voce, e attraverso questa pace stritoleremo tutte le potenti armi del diavolo. La tua pace dentro di noi vincerà. Ti ringrazio, Padre, e la pace di Dio e la tua pace sia in noi, ci accompagni ancora in questa giornata, in tutte le opere che avremo ancora da operare, nel nome di Cristo. Amen. Scambiatevi la pace nel nome del Signore, una pace vera, profonda, che vince tutti i conflitti, tutte le resistenze, tutte le diversità di carattere.